Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta.
Di cosa parla questo podcast?
Che domanda? Insieme a Def abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto, Fede, sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava Sandiri in quantità, numeroni e bla bla bla. Inizia l'orologio, l'orologio, c'è l'orologio. Lo Prato Scudieri al mixer.
Un episodio che è un rewatch, che è un approfondimento, ma fondamentalmente questo episodio dell'orologio gongola, registrato pochi minuti dopo la fine del derby che ha visto l'Inter vincere per 3-0, ma questo immagino lo saprete tutti, di fatto è il motivo per cui avete schiacciato play. Gian, che bello sentirsi in queste occasioni, non trovi?
È splendido, Lo Prato, è veramente qualcosa di incredibile, magnifico e oserei dire eccezionale. Buona domenica a tutti, buon tutto a tutti quanti. Noi stiamo registrando nell'immediatezza del post derby e la sensazione è veramente splendida. L'idea di fare un solo rewatch della partita non rendeva merito a quanto è successo. Abbiamo deciso proprio di fare un'intera puntata, come fosse un qualcosa di unico, e in realtà unico non è, perché abbiamo già vinto un altro derby, ops, ma in realtà è unico il significato che ha e lo andremo a sviscerare meglio nel corso di questi minuti che ci separano da qui alla sigla finale. Che ne pensi?
Sì, ma guarda, io ti dico, onestamente, diciamo che un derby vinto 3-0 può racchiudere tante storie, no? Poi 3-0 che poteva essere di più, ma poteva anche essere un risultato che ad un certo punto ha premiato, cioè poteva premiare il Milan, o insomma rimettere tutto in discussione. Quindi, cioè, questo 3-0 io lo prendo come una prova di forza di una squadra più forte, e questo lo sapevamo, ma che non l'aveva dimostrato fino in fondo nelle due partite precedenti. Nella prima, mi viene da dire, principalmente per le assenze, nella seconda perché ha sciupato tanto. Questo terzo round, così come potrebbe esserci, vedremo il terzo round con la Juve, ha dimostrato veramente quelli che sono i valori. Tu come la vedi?
Io la vedo esattamente allo tuo stesso modo, se devo essere sincero, perché probabilmente questa dei tre scontri diretti che analizzavamo, cioè la gara dell'andata, o comunque facciamo la gara dell'andata più ancora prima che il derby di Coppa Italia, la gara di Coppa Italia appunto, e la gara d'andata, quella con la Juve, e appunto questa probabilmente è stata la gara peggio giocata. Non so come la pensi tu, ma secondo me è stata la gara peggio giocata da parte dell'Inter. La situazione che è venuta fuori, quello che è venuto fuori secondo me è che l'Inter ha capito che può vincere le partite anche senza giocare divinamente. Non so come la vedi tu, ma io credo che questa partita sia una sorta di dimostrazione a se stessi da parte della squadra che si può vincere anche senza giocare in maniera eccelsa, che è quello che esattamente non ha fatto l'Inter oggi. Non bisogna nascondersi dietro il 3-0 per non parlare di alcuni limiti evidenti della partita di oggi, ma d'altro canto, se giochi, non dico la peggior partita della stagione perché sarebbe esagerato, una partita sufficiente, niente di più, che è un derby fra l'altro, dimostra di poterlo vincere 3-0 anche grazie a delle buonissime prestazioni individuali, sì, parliamo di quella di Samir Handanovic, parliamo di quella di Ivan Perisic e quella di Lautaro soprattutto, però questo vuol dire che secondo me era l'ultimo step in vista della maturazione, o comunque sì, diciamo della maturazione di questa squadra qua, perché appunto non ci giriamo attorno. Un conto è vincere bene, un conto è vincere dopo aver giocato benissimo come contro la Juve, un conto è perdere giocando bene come nel secondo tempo di un derby in cui comunque avevi una valanga di assenze, un conto è vincere giocando male o comunque non al 100% delle tue capacità il derby. E quindi
sì, poi sai, secondo me cioè appunto si è visto il fatto che Conte ha avuto una settimana per preparare questa partita, e questo secondo me cioè non è una cosa di cui andare, di cui vergognarsi, no? Cioè Conte ha sfruttato il vantaggio strategico che aveva sul Milan e si è visto che l'ha preparata benissimo nella prima mezz'ora, perché l'Inter ha veramente cioè sembrava avere una squadra che andava a fiammate e gestiva la partita, i momenti della partita. Poi qualcosa secondo me è anche dovuto alla stanchezza del piano partita, no? Perché sappiamo che i piani partita di Conte sono molto dispendiosi, si è un po' rotto, e il Milan fisiologicamente, perché comunque il Milan rimane una grande squadra in questa stagione, no? Si possono hanno imbroccato un cioè, anzi non hanno imbroccato, si sono normalizzate rispetto alle partite e alle prestazioni che abbiamo visto all'inizio dell'anno, però sicuramente il Milan rimane una grande squadra al netto delle 4 sconfitte nelle ultime 8, e quindi lì qualcosa secondo me si è un po' rotto. E lì sono d'accordo con te, l'Inter non ha mai perso le posizioni, non ha mai perso la barra dritta, e questo secondo me più per il centrocampo, perché secondo me Brozovic ed Eriksen ci sono stati dei momenti all'interno della partita in cui non hanno giocato benissimo insieme, singolarmente secondo me sono sempre stati oltre la media, ma nel pensare insieme hanno un po' perso qualcosa. Però ragazzi, io devo dire che una solidità difensiva nell'ordine di Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni era, l'ho vista raramente quest'anno. Loro tre oggi non hanno sbagliato niente, sono stati pazzeschi, e De Vrij finalmente ha giocato la partita che doveva giocare quando incontra Ibra. Di tutte, dall'anno scorso questa è stata la partita in cui Ibra, l'azione più importante in cui l'abbiamo notato è quando batteva le mani dopo che l'Inter faceva un gol. Questa è stata l'highlight di Ibrahimovic nella partita.
No, non sono d'accordo. Mi spiego, perché secondo me la gara di Ibrahimovic è stata esattamente come quella dell'andata, solo che l'Inter ha avuto delle contromosse migliori, cioè il doppio playmaker, e quindi non è stata mai spezzata in due, perché Eriksen non ha giocato avanti come ha giocato Vidal nella gara dell'andata, e Brozovic non si faceva tirare dal pallone tanto quanto si faceva tirare, quindi Ibra ha fatto...
Però cosa ti ricordi della partita di Ibra? Cioè di questo derby, no? Cosa ti porti via?
Beh, mi ricordo da parte di Ibra, possiamo dirlo tranquillamente, un dominio fisico sui difensori dell'Inter in quasi tutte le occasioni di duelli aerei. Cioè le due occasioni più clamorose del Milan, parliamoci chiaro, le due occasioni più clamorose sono due suoi colpi di testa in mezzo all'area, uno su Hakimi, giusto per così, però l'altro è i palloni alti sono stati quasi tutti sempre suoi. Cioè non è giusto quello che dici tu, la prova è stata solidissima, secondo me però hanno giocato anche loro tre meglio in altre occasioni, poi con il passare dei minuti e con il raddoppio hanno preso tranquillità, e la chiusura di Skriniar sul finale, quella dopo la quale poi si accascia su Theo, quindi piede sulla palla a sgonfiarla e a farla esplodere per poi ripartire, quella è la classica giocata di Skriniar. Ma io sostengo che oggi, per esempio, in alcune occasioni, come il tiro di Tonali, De Vrij sia stato un po' svagato. Non hanno giocato male. Non prendete la parte negativa delle mie parole. Dico solamente che secondo me De Vrij, se c'è un attaccante che soffre nel campionato italiano, quello è Zlatan Ibrahimovic. Che poi Ibra si è andato in lungo e largo a cercare delle zone di campo dove non fosse marcato, quello è verissimo, quindi questo è sentore di come i tre centrali dell'Inter lo abbiano curato bene. Però diciamo che la gara di Ibrahimovic non è stata positiva semplicemente perché il Milan non ha girato per niente bene nella qualità dei palloni in appoggio a Ibrahimovic, perché il Milan ha fatto tantissimo possesso palla, tantissimo dominio territoriale, ma come facevamo notare e facevi notare anche tu prima, il vero problema è stato che le occasioni più grandi sono state i due colpi di testa, una palla che da rimpallo arriva a Theo Hernandez e Brozovic e De Vrij che ciccano un rinvio e Tonali che recupera quella palla lì.
Ma guarda, secondo me queste qua sono possono anche essere due facce della stessa medaglia, no? Tutto parametrate a quello che ci siamo detti. Secondo me sarà anche interessante, quando poi la puntata uscirà, sentire cosa ne pensano i nostri amici che ci ascoltano e che commentano poi le nostre puntate sui nostri social, Twitter, Instagram, dove volete potete dirci la vostra, perché secondo me questo è molto interessante. Io parto dall'assunto che appunto con Ibra qualcosina devi concedere, perché comunque Ibra volente o nolente è un fattore. Secondo me in questa partita veramente non, cioè come hai detto tu, non è stata la partita perfetta, ma in ogni occasione, anche in quella che citavi tu di De Vrij, di Tonali, scusami, poi alla fine la gamba la mettono sempre, no? Si sa la coperta, il solito discorso della coperta, no? Da qualche parte la coperta devi togliere, perché sappiamo i difensori che abbiamo, sappiamo quelli che sono i loro pro e quelli che sono i loro contro, ma al contrario delle altre volte, in questa partita, al netto di quello che hanno potuto concedere a Ibra e che è fisiologico, o agli altri attaccanti del Milan, comunque l'ultima cosa che ti ricordi è una loro chiusura, è un loro intervento, è una difesa di squadra, e questo secondo me è la cosa che ti porti dietro, perché l'Inter non ci aveva abituato a questo. Skriniar aveva un trend ascendente da un paio di mesi, mi viene da dire, no? Anche la chiusura di settimana scorsa che aveva fatto su Luis Alberto, mi pare, dove di fatto ha stoppato la palla all'indietro. Veramente danno un'idea di solidità che è qualcosa di più, che è un valore aggiunto, che rappresenta un valore aggiunto, e questo per me è la cosa che forse è più bella, oltre a poi Gian, qua lo introduco io e poi fai tu, è stato veramente il derby della vecchia guardia, perché se la Lula l'ha vinta, ragazzi, Perisic e Handanovic sono stati il fattore, secondo me, di questi 90 minuti.
E io ho dovuto riguardare il calendario, ma non il calendario della Serie A, il calendario quello classico di Frate Indovino, per capire che oggi è effettivamente domenica 21 febbraio del 2021, e sì, non pensavo mai di poter dire una roba del genere, e mi rendo conto che non è un'eresia. Handanovic ha fatto una signorissima partita, dimostrando che secondo me ha un problema dal punto di vista, vorrei dire mentale, però ha quasi un blocco nelle altre partite, come se gli piacesse la tensione, e quindi nelle partite con la tensione lui fa queste cose. Anche l'uscita sul dischetto del rigore alla fine è una roba che non gli si è mai vista fare, ma che oggi è impazzito e ha voluto fare. Non so come catalogare questa roba qui, e boh, prendiamo quello che viene. Ivan Perisic secondo me invece è, insieme a Christian Eriksen, la vittoria di Antonio Conte, perché Perisic ha fatto una buonissima partita anche contro la Lazio, ha fatto un'ottima partita in entrambe le fasi, come dedizione e come capacità tecnico-tattiche di adeguarsi al ruolo che non è suo, che può fare ma che non è suo, però è la vittoria di Antonio Conte, e non ci giriamo attorno, perché Conte ha recuperato due praticamente fuori dal progetto, perché Perisic era fuori dal progetto a luglio dell'anno scorso, non 2020, 2019 era stato mandato via. Eriksen aveva già praticamente le valigie per Parigi appena arrivato Pochettino, stando a quello che dicono i ben informati, però così non è stato, e quindi lui ha non solo recuperato e reintrodotto in rosa due persone, li ha resi due titolari, e il fatto che adesso tu hai la possibilità di alternare tantissime persone, per esempio settimana prossima col Genoa mancherà Hakimi perché era diffidato ed è stato ammonito, e puoi tranquillamente giocare con Darmian Perisic, o tranquillamente non far riposare Perisic e mandare Darmian dall'altro lato, o giocare con Young e Perisic, cioè l'avere un giocatore con questa dedizione su quella parte di campo che è così fondamentale per Conte vale molto di più di un acquisto. secondo me, perché a questo punto rivaluti completamente tutti i discorsi che facevi, e da una criticità l'allenatore è riuscito a trovare un qualcosa di più. L'azione del secondo gol, il secondo gol di Lautaro, coinvolge esattamente tutti e due, o meglio, tutti e tre i giocatori che ho citato in questo discorso. Handanovic, da cui parte l'impostazione, che costruzione dal basso, attenzione, non vuol dire passiamoci la palla in orizzontale sui 16 metri. Quella non è costruzione dal basso, quella è follia omicida. Quella è un'altra roba. Però Handanovic fa uscire la palla, la trovate anche sul nostro profilo, fino a quando poi gli aventi diritto della Serie A non faranno rimuovere il video. E immagino. La palla esce, la palla arriva poi, dopo i soliti passaggi avanti e indietro, palla uscire, palla dentro, palla fuori, arriva Eriksen che trova Perisic, facendo finire il viaggio del pallone dalla parte opposta rispetto a quello a cui era iniziato, che serve poi Lautaro per il gol del 2-0. Questo non è semplicemente un attestato di atletismo da parte di Perisic, che da fare il terzino basso in costruzione arriva a fare poi l'ala in fase di rifinitura, ma è soprattutto un attestato di comprensione del gioco. Questa è l'azione, una delle azioni classiche dell'Inter.
Sì, ma guarda, poi ti dico, a parte appunto, grazie di aver messo lì la stoccatina, la costruzione dal basso non è una cagata pazzesca, visto che tra l'altro è stato uno dei trend topic di queste settimane.
Questo L'Inter... però bisogna dire che è stato foraggiato dai telecronisti Rai, che hanno un qual certo odio per la costruzione dal basso, non si capisce per quale motivo.
Esatto, no, però insomma è stato uno dei temi sicuramente delle ultime settimane, mancavamo noi, ma su questo sono d'accordo, anche perché tra l'altro hanno provato appunto come leggevo nel nostro Twitter, a spacciarlo come un gol in contropiede. Ragazzi, questo non è un gol, un contropiede, questo qua è un'azione provata, riprovata, e appunto abbiamo scritto anche noi, sembra, ovviamente prendetelo con le dovute proporzioni, però l'azione dell'Inter a Barcellona l'anno scorso, solo che in questo caso Sensi non tira da fuori, ma c'è un altro tipo di centrocampista, quello che non era funzionale, tra molte virgolette, che dà la palla a un reietto che è Perisic, che si redime trovando un gol di un giocatore che ne aveva sbagliati 20 così nel corso di quest'anno.
E che l'anno scorso non c'era fisicamente come giocatore, non perché non c'era solo Perisic, perché Biraghi nelle corde, per quanto si sia adattato bene Biraghi l'anno scorso, miglior assist man, vado così a memoria.
Sì, confermo.
Biraghi non ha nelle sue corde questo tipo di movimento a farsi 80 metri a seguire il viaggio del pallone dentro l'area avversaria, perché per indole Biraghi rimane più bloccato, cioè è proprio concettuale, non è un gol in contropiede. Fermiamoci un attimo, non diciamo che questo è un gol in contropiede, perché sennò finalmente veramente a questo punto iniziamo a non guardare più le partite e commentiamo solo i risultati.
No, infatti, assolutamente, questo qua è un gol, sarei ricercato. Hakimi poi è stato bravissimo, Hakimi ha giocato una partita complessa, nel senso che ha sbagliato al solito un paio di letture di momenti, però comunque è stato molto molto presente in entrambe le fasi, e secondo me questa partita è stata, posso dirti, la più solida tra quelle che ha giocato Christian Eriksen nel trittico da titolare, perché appunto ricordiamo Lazio, Juve e Milan, 3 in 2 settimane, da parte di questo giocatore, come dicevi tu, era a un passo dall'essere rispedito a Londra, e invece ha giocato davvero una partita secondo me molto solida. Anche qui non è stato perfetto, non è stato continuo nell'arco dei 90 minuti sulle letture, però si è visto quello che vuole da lui Conte, no? Esce sul primo pressing, andava sempre in alto largo a prendere la prima impostazione, combatteva in mezzo al campo, e tra l'altro ti ricordi nel primo tempo addirittura un duello con Ibra, sì? Corpo a corpo,
sì, sì.
È stato veramente veramente presente, e secondo me appunto sappiamo quando inizia la partita che quello lì è il cambio che Conte ha in testa, no? quello appunto Gagliardini o Vidal per Eriksen, ma perché è fisiologico, non perché Eriksen, no? Come quello Lautaro Sanchez. Eppure è rimasto in campo, secondo me, 10 minuti oltre quella che era la soglia di Conte, tra virgolette, cioè che è il minuto tra il 60 e il 65esimo. È un ulteriore passo in avanti, secondo me, e adesso non dobbiamo parlare di passi in avanti, cioè questo trittico di partite era lo step definitivo. Adesso Eriksen, cioè io mi aspetto che Eriksen contro il Genoa domenica parta titolare di nuovo.
Perché sì, finisci, perché poi ho un'osservazione da fare.
Beh, no, era solo questo, cioè adesso Eriksen è entrato di diritto, come Perisic, no? Che appunto tutti sanno, tutti quelli che ascoltano dall'orologio sanno io cosa ho detto di Perisic, no? Nel corso di questa stagione. Ma in questo momento Perisic è il titolare a sinistra ed Eriksen è il titolare di quella maglietta là, perché questo secondo me dice...
Sono Eriksen, Perisic e Barella, Hakimi.
Cosa, scusa?
I due tandem sono, esatto, Hakimi e Barella e Eriksen, Perisic, non si,
esatto, scappa. Esatto, sì sì, in questo momento l'Inter deve giocare con questa squadra qui. Poi appunto adesso l'Inter ha giocato contro tre formazioni di alto livello e appunto Lazio e Milan hanno fatto un tipo di partita che diciamo non ha facilitato, però ha permesso all'Inter di esprimere le sue caratteristiche. La Juve ha fatto un altro tipo di partita e si sono viste le difficoltà. Col Genoa ritorniamo a quelle partite in cui l'Inter ha fatto molta fatica, e devo dire che onestamente avere un giocatore come Eriksen implementato in questo tipo di partite dal primo minuto, e questo registratelo perché potrebbe finire nelle dichiarazioni che hanno fatto una pessima fine, un po' come tutte quelle dei giocatori del Milan prima del derby, però avere un giocatore come Eriksen in pianta stabile che con una giocata ti manda in porta il compagno, ed è una cosa che nessuno può fare, nemmeno Barella. La giocata estemporanea, perché Barella ha bisogno di giocare a un certo ritmo. Io onestamente sono più confident ad affrontare questo tipo di partite con questa squadra qui, uscita da questo ciclo di partite.
Guarda, io sono anch'io abbastanza fiducioso, perché io parlo in italiano e non in inglese come te. Però credimi, ho visto Hakimi meglio rispetto alla gara con la Lazio. Barella ancora bloccato, ma a differenza della gara con la Lazio, secondo me il Milan non aveva preparato nulla di speciale, perché con Rebic e Teo su quella fascia ha detto la miglior difesa è l'attacco, e molte volte c'è stato praticamente un uno contro uno di Hakimi con Teo. E Barella, sì, ogni tanto c'era qualche rientro da parte di Rebic, oppure veniva preso da Kessié in fase di ripiegamento, però non c'è stata proprio una gabbia come abbiamo evidenziato quella fatta da Simone Inzaghi nei confronti dei due. Ciò nonostante, l'Inter tecnicamente avrebbe dovuto avere la superiorità numerica in centrocampo, e l'ha avuta. Il problema è che l'Inter oggi ha sbagliato tanto, e molti di quei palloni sono stati sbagliati anche da Nicolò Barella. Sono stati sbagliati da Milan Skriniar in fase di giro palla. Non è un caso, infatti, che è la prima volta che l'Inter riesce a fare un cambio di gioco fatto discretamente è l'azione del 3-0. Se ci ripensi, cambio di gioco da destra a sinistra. Da sinistra la palla viaggia su Lukaku, che nel frattempo ha la difesa mossa per colpa dei due cambi di gioco, e quindi riesce a trovare la velocità per saltare il difensore e andare a segnare il 3-0. Ma oggi l'Inter ha peccato qua. Ci sono state delle occasioni in cui è come se Lukaku quando veniva incontro, Barella quando si girava dalla sponda di Hakimi, avessero difficoltà proprio tecniche a trovare il cambio di gioco. E questo non ha messo Eriksen in condizioni. Eriksen ha fatto una buona partita, diligente. Secondo me ogni tanto si può tirare. Nel calcio, secondo me, ogni tanto si può tirare anche da fuori area, ma molti dei problemi, chiamiamoli problemi perché vogliamo trovare il pelo nell'uovo, ma alcune di queste situazioni, chiamiamole negative, della partita derivano da un'assenza di coraggio, l'assenza delle giocate canoniche dell'Inter. Cioè oggi Barella non ha fatto quello che ha fatto con la Lazio, o comunque non sono stati fatti quei cambi di gioco a premiare Eriksen con il vuoto attorno. Ci sono stati dei momenti nel secondo tempo, soprattutto nella fase di massima spinta del Milan, quella i tre minuti di Handanovic, li ha chiamati Pardo, in cui Eriksen aveva completamente il centro-sinistra e il centrocampo vuoto, e avere difficoltà nell'acquietare una partita del genere, nonostante una superiorità numerica a centrocampo abbastanza evidente, perché il Milan Saelemaekers rientrava a coprire, ma non rientrava così tanto e così in fretta. Rebic erano più le volte che non lo faceva che quelle che le faceva, e avere quel 3 contro 2 in mezzo al campo e non sfruttarlo per palleggiare, far correre loro a vuoto, trovare spazi di inserimento e lasciarli in partita così a lungo, secondo me è una cosa che a Conte ha dato un po' di fastidio, a prescindere dal risultato, e si lavorerà tranquillamente, anche perché poi capiterà di rigiocare con squadre con il 4-2-3-1, comunque con i due mediani e non con i tre, e lì va fatta la differenza nella velocità della manovra, posto che secondo me San Siro oggi non era nelle migliori condizioni di gioco dal punto di vista del terreno di gioco, appunto, ma questo è un altro problema che purtroppo capita anche a San Siro ogni tanto. Ma io ripeto, appunto, per concludere questo discorso, Hakimi è migliorato ed è stato forse anche più continuo, ma Barella ha avuto un po' di timore nel creare la giocata, ed è lì che Eriksen va a completare perfettamente Barella, perché Eriksen ha quelle qualità che Barella ancora non ha, o che su cui comunque non gli vengono naturali e innate, come appunto il controllo della palla. E la parentesi che volevo aprire prima, e te la butto lì: visti i cambi di Conte, nessuno toglie l'idea di poter vedere giocare Eriksen e Vidal assieme con Brozovic centrale, per far riposare Barella.
Sì, che appunto, tra l'altro, un altro sospirone oltre al minuto di Handanovic è stato quando Barella si è un po' toccato il flessore uscendo. Io onestamente adesso faccio fatica a immaginarmi un Inter senza Barella, senza il suo dinamismo, senza anche i suoi errori, no? Perché appunto poi, come hai detto tu, cioè bisogna sempre, ci ricordiamo tutti anche della puntata che abbiamo registrato, anche delle cose che ho detto io dopo la partita con la Juve vinta, e per poi impantanarsi con l'Udinese 6 giorni dopo, giocando la partita che ci aspetta domenica contro il Genoa. Quindi sono d'accordo con te, però adesso secondo me, cioè per dare una risposta alle tue domande, si è messo nella posizione in cui può fare tutta una serie di valutazioni, non una serie di esperimenti, perché gli esperimenti del percorso li possiamo lasciare a un altro momento, però come dicevi tu si può andare a migliorare una struttura che però ti ha dimostrato che puoi vincere, no? E questo secondo me era quello che deve fare l'Inter, no? Adesso l'Inter non deve avere paura di sfruttare tutti i vantaggi che e i giocatori, questo a me fa molto piacere, non mancano mai di ricordare, derivano dal fatto che sei uscito da due coppe, e questo te lo porti dietro e ti fa la differenza adesso, che devi poi provare a darla a lungo, no? Nelle prossime partite. Vediamo come andrà. Io ti faccio un'altra domanda per poi andare a chiudere la parentesi derby. Secondo te, per citare Fulvio, quanto adrianismo c'è stato nel gol di Lukaku?
Tanto, tantissimo.
Nella settimana del suo compleanno, tra
tantissimo,
l'altro.
Tantissimo, è bellissimo questo parallelo. Prima del derby vedevo delle tre foto su Instagram di Kakà, tutte e tre erano tre abbracci con Adriano Leite Ribeiro, e non ci avevo fatto caso sul momento, però hai ragione, è proprio una giocata alla Adriano, cioè prende palla e salta il difensore, che è Romagnoli, che come sempre nelle foto del derby viene sempre immortalato con l'Inter che esulta, poverino, è una sua, praticamente Romagnoli sta a Atley come come Collovati sta appunto a Lukaku, per fare il parallelo con quella foto. A prescindere da questo, sembra di ricordare bene fosse Collovati sotto Atley, ma non vorrei dire una puttanata. Vabbè, comunque, a prescindere da ciò, sì, è vero, ma non tanto per la progressione che gli conosciamo. Quella palla a fil di palo che gira e che entra veloce ricorda tanto quel 99 che aveva Adriano in potenza di tiro a PES 6, accompagnato da un sopra 90 a precisione di tiro.
Mamma mia.
La palla entra dentro la cruna di un ago, se andate a rivedere, proprio gira perfettamente per eludere la parata di Donnarumma, che secondo me non ha colpe su nessuno dei tre gol, per inciso, ma che va a infilarsi dentro la rete. Io in presa diretta non pensavo quella palla potesse entrare, perché da dove era Lukaku non c'era lo spazio fisico per farla entrare rasoterra in quel modo. Invece ce l'ha fatta entrare. E c'è tanto adrianismo, tanto.
Ma poi
ci ripensavo a quanto sarebbe stato bello avere Adriano prima di quello che poi gli è capitato, insieme a Ibrahimovic o comunque insieme a Eto'o e a compagnia cantante nel 2009-2010. Ci avrebbe semplificato un po' di roba, credo.
No, infatti, ma poi la roba secondo me è veramente, appunto, quando... Cioè, ci sono azioni che tu sai come vanno a finire a partire dallo stop. Cioè, Lukaku stoppa quel pallone benissimo, tra l'altro, e poi si gira, vede Hakimi che era già partito. Tra l'altro Hakimi ha raggiunto una velocità sullo scatto di quasi 34 km all'ora, cioè io neanche in macchina vado così veloce a volte, e Lukaku però raggiunge i 32 di picco di accelerazione, perché veramente lui stoppa la palla, vede Hakimi e dice vabbè sti cazzi, e parte. Veramente sembrava, io poi tra l'altro pensavo fosse fuori quando l'ho vista,
anch'io ho avuto quell'idea,
infatti ho detto cazzo, poi ho detto no ma aspetta, ma è gol, perché poi l'ho visto girarsi ed è stato veramente veramente un'azione che ci ricorderemo, anche se come ha detto Conte che parla mentre noi stiamo registrando, tutti si augurano che la vittoria più importante debba ancora arrivare. Però già io direi di concludere la parentesi sul derby con un'altra domanda: ma quindi chi è secondo te il man of the match?
È quello di cui si festeggia l'anno lunare in Cina, visto che siamo un business irrilevante in cinesi. Noi ci siamo fatti fare anche addirittura l'anno lunare apposta per il business irrilevante, quello del toro. Cioè, capito che quanto siamo avanti con non servono i giornalisti di inchiesta sulle questioni economiche. I fatti sono fatti. La Cina entra nell'anno del toro, l'Inter ha un giocatore di soprannome Toro e ovviamente Suning non potrà non capitalizzare dal punto di vista di marketing di questa gestione. Qui è un business irrilevante a chi, Zaza? A chi? Ma fammi capire. No, a parte le battute, man of the match non puoi non darla a lui, dai.
Sai che io invece proprio per rinnegare tutto quello che ho detto nell'ultimo anno...
No, dai, non esagerare con queste cose. Non facciamo il libro cuore di Barbara D'Urso, cioè... Ha giocato bene, no, ma il man of the match non è Perisic.
No, ma io non stavo. Io e pensa che non stavo dicendo neanche Perisic.
Stavi dicendo Anarovic.
Io stavo parlando di lui. Perché secondo me, cioè, io appunto. Posto che l'Inter avrebbe potuto segnare 7 gol in questa partita, c'è stato quel minuto in cui. Cioè, lì a posteriori è finita la partita. Perché hanno detto: noi abbiamo avuto 3 occasioni. Poi, ripeto, cioè, non è la redenzione di Handanovic, attenzione, perché sappiamo tutto. Però io credo che quel minuto... Cioè, è stata una roba da videogioco, e sembrava un bug di FIFA, sempre per tornare a noi. È stato veramente, veramente qualcosa che... Cioè, faccio fatica a spiegarmi, perché è stato veramente... Poi parate di polso a mano...
Sì, infatti sta cosa della parata di polso te la volevo... Se abbiamo dei portieri o degli ex portieri, anche a livello amatoriale... Ci possono spiegare com'è possibile che il portiere dell'Inter pari appositamente col polso?
Ma secondo me non è molto voluto. Cioè, ma
secondo me sì, invece.
Non lo so. So solo che però, secondo me, quella cosa lì non ha avuto quel minuto lì di Handanovic, non ha avuto. Poi tra l'altro, siccome lui si stava stuzzicando un po' con Ibra, Ibra ovviamente il suo atteggiamento un po' da bullo, applaude, bravo, sbraccia, fa tutte le sue cose, stava parlando ad Handanovic o a Skriniar, uno dei due nel primo tempo, non lo so, io credo che quelle giocate lì siano da, cioè, MVP nel senso di post, cioè sono proprio quelle che hanno avuto un valore maggiore all'interno dell'economia della gara, posto che quella giocata, cioè quel gol di testa di Lautaro me lo aspetto da lui, perché Lukaku gli mette una bellissima palla, non avesse segnato il gol del 2-0 saremmo tornati a Inter-Roma quando Lukaku gli mette più o meno un pallone simile e lui la spara addosso a Paul Lopez. Però quelle tre parate lì di Handanovic secondo me hanno un valore incalcolabile, non diciamo per la stagione dell'Inter, perché sennò hai ragione, torneremo al libro cuore di qui sopra, però veramente 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 secondo me quelle tre parate lì sono valse molto. E non è un caso poi nelle partite che appunto, cioè diciamo che abbiamo aumentato il computo di vittorie grazie ad Handanovic, ci siamo a 2 contro Napoli e Milan. Però ti dico questa cosa a riprova dell'anno del Toro: tu sai chi è il capocannoniere della Serie A senza calci di rigore?
Sarà Lautaro, dalla premessa che hai fatto.
Bravo, bravo, vedo che sei soprannome Sherlock, però sì, cioè senza contare i calci di rigore, Lautaro, e fa ridere perché tu pensa quanti ne ha sbagliati Lautaro, però senza calci di rigore Lautaro in questo momento è il capocannoniere della Serie A.
Questo fa capire, e se ne hai mangiati almeno altrettanti, oserei dire.
Esatto, cioè se ne hai mangiati altrettanti, no, perché stiamo esagerando, 5, fai che se ne hai mangiati 5. Cioè veramente stiamo parlando di qualcosa che, e tra l'altro con 5 gol Lautaro è capocannoniere della Serie A in assoluto insieme a Lukaku e Ronaldo, no, o forse credo che addirittura Lukaku abbia superato Ronaldo perché ne ha fatti 17, quindi insomma siamo lì, cioè,
onestamente, no? Non lo so, io so solo che ho di fronte le prime pagelle, quelle ufficiali, quelle che tutti i giocatori di un gioco malato e sadico conoscono perfettamente. E in realtà il man of the match non può non essere Lautaro con 8 e mezzo, mi sento d'accordo, Lukaku con 8 e poi i due di cui abbiamo parlato 7 e mezzo, Perisic e Handanovic. Cioè è evidente, fra l'altro vedendo i voti che sono stati dati, l'Inter il voto più basso è il 6 di Bastoni, così a vista, sì, 6 di Bastoni è il voto più basso, quindi e ripetiamo, è stata una partita che secondo me non giocata bene. Tornando a quel discorso del man of the match, non puoi non andare lontano dal Toro, perché c'erano tante paranoie attorno a lui e nonostante lui abbia segnato 12 gol, ci sono attaccanti che hanno fatto 4 gol in campionato e ancora non vengono messi in discussione, ops, ma probabilmente perché il tiro al piattello è sport olimpico nelle redazioni alle volte. E con questo mi ricollego a quello che si sta leggendo in settimana, che ho voluto anticipare con una battuta, ma che in realtà di comico ha poco. Me lo permetti?
Vai.
Premetto che non voglio discutere di una cosa a cui ho dedicato sin troppo tempo sul mio profilo Twitter, quindi la metto giù così. C'è questa bruttissima abitudine in Italia di commentare cose di cui non si ha la minima contezza. Non mi riferisco alla situazione economica dell'Inter o di qualsiasi altra squadra di Serie A, posto che sta succedendo una roba vergognosa in Lega sui diritti televisivi e i giornali italiani dovrebbero occuparsi di quello ancor prima che delle parole di una persona che sta a 8 fuso orari più in là. Ma se dobbiamo parlare di cose di questo genere, ripeto, parliamo di cose di cui non abbiamo contezza, parliamo di un mondo come quello cinese di cui non abbiamo capito niente, le cose più verosimili su cui possiamo affidarci sono quelle scritte da Marco Polo. No, ma non sto scherzando, no, noi non abbiamo idea di quello che è il mondo cinese e il mondo imprenditoriale cinese. Basta pensare che per mesi a dare un'idea di quello che potesse essere il futuro proprietario del Milan era Forchielli, stimatissimo professionista, però ecco, diciamo che poi non si è molto più avuto a che fare con Forchielli da questo punto di vista. L'ultima volta che l'ho visto è stata la limitazione che Crozza ne fa di lui nel suo programma, con tutto il rispetto ovviamente per il dottor Forchielli, che non conosco e che stimo professionalmente per quello che ha fatto. Però, per dire, non possiamo catalogare tutto quello che viene fuori dalla Cina con gli stessi parametri con cui cataloghiamo quello che viene fuori in Occidente, perché non è fattibile, non è minimamente fattibile. È un mondo totalmente diverso, è un mondo totalmente diverso, e quello che viene tradotto con business, com'è che è definito, perdonami che me lo sono già dimenticato,
non rilevante,
business non rilevanti. Attenzione, che questi qua stiamo parlando di una persona che ha a che fare con una holding, non con un gruppo. Cioè, non rilevante per il dettaglio, per il commercio al dettaglio. Vuol dire tutto e vuol dire niente. È normale che in Italia noi conosciamo il gruppo Suning come azionista di maggioranza dell'Inter, e quindi dobbiamo infilarci dentro il discorso Inter. Ma non c'è nessuno che abbia la certezza che quelle parole tradotte dal cinese all'inglese e dall'inglese all'italiano siano esattamente quelle, cioè abbiano quel, non siano quelle, attenzione, perché le traduzioni sono corrette, ma non abbiano quel significante. È questo quello che voglio dire io, e quindi facciamo attenzione a quando parliamo di queste cose qui. Non diamo per scontato delle cose, neanche le minime, perché purtroppo non può essere così. Purtroppo non può essere così, e non c'è niente da fare. Poi, se vogliamo farci trascinare da il clickbait, dalla vendita di qualche copia in più, dalle querelle social fra i vari esponenti di alcuni account del Twitter calcio, perché è figo far casino, fate pure. Però, come siamo andati dietro a cercare di capire che cosa ci fosse dietro la trattativa con BC Partners, per poi vederla sfumare, a quanto pare, almeno nell'immediatezza, eppure doveva essere qualcosa di immediato, siamo tranquilli e valutiamo tutto a conti fatti. Ripeto, stiamo parlando di un gruppo che è arrivato all'Inter senza essere annunciato. Perché io me lo ricordo quando Tuir cedette le sue quote, anzi cedette le quote di Moratti a questi qua. Non li conosceva nessuno. Ora sono diventati tutti degli insider di Suning. Ora, calma. Io non sto dicendo che non ci siano dei problemi economici. È normale, non c'è un gruppo al mondo che non abbia problemi economici. Probabilmente Amazon. Ma stiamo parlando di Amazon. Cioè, qualsiasi gruppo in questo momento della storia mondiale ha dei problemi, minimi o massimi. Però non riconduciamo tutto con le logiche nostre a mondi che non ci appartengono. Davvero. Vi fate del male e rischiate semplicemente, esponendovi, a fare delle brutte figure. È meglio fare un passo indietro da questo punto di vista. Non perché... non è un consiglio che diamo a Zazzaroni, perché non ci interessa di quello che farà lui, per noi, per quanto mi riguarda mi interessa. Però lo dico per chi vuole parlare di calcio in una maniera seria e costruttiva. Non date per scontato delle cose di cui non possiamo avere la certezza siano scontate.
No, infatti, cioè, poi appunto, al netto di tutto, noi utilizziamo il dubbio come ragione di vita su queste questioni dove non ne sappiamo. No? Noi parliamo di campo, abbiamo le nostre certezze sulle questioni societarie, abbiamo le nostre opinioni, abbiamo i nostri metodi di ricerca, se vogliamo, ma ci fermiamo lì. Non abbiamo informazioni di prima mano, in questo momento secondo noi pochi ne hanno, e quindi è sempre difficile mettersi a pontificare su queste cose.
No, anche perché, scusami, poi mi parte la brocca e dico, stiamo parlando di gente che non ha avuto notizia della cessione dello Spezia, che non credo che abbia delle delle entrature così difficili da avere fino al fatto compiuto. Dovremmo sapere quindi le cose dell'Inter dalla Cina prima di quelle che abbiamo visto rispetto allo Spezia, cioè giusto per dare un'idea.
No, chiaro, quindi insomma sono situazioni complicate. Noi appunto abbiamo aspettato a parlarne perché ovviamente non sapevamo, fondamentalmente non capivamo cosa aspettarci. Dobbiamo pazientare ancora un po', verosimilmente adesso ci sono anche insomma delle date di scadenza per quanto riguarda il vincolo delle offerte, insomma è tutto in divenire. Nessuno sa niente. Nel frattempo Steven Zhang ha commentato di nuovo la partita e il risultato, non con le parole di un presidente dimissionario e neanche con l'atteggiamento, tenendo conto che adesso in Cina sarà mezzanotte, l'una, insomma
sì,
le due, insomma, cioè, siamo su quell'orario lì, quindi insomma l'atteggiamento è quello. I fatti non li possiamo sapere perché si stanno ancora scrivendo e niente Gianni, io ti direi di chiudere con questo punto esclamativo sulle vicende extracampo. Non credo ci siamo persi niente, ovviamente un pensiero va insomma alla figura che si sta ricordando prima di ogni partita di Serie A. Io onestamente lo conoscevo poco, la partita di Mönchengladbach famosa l'avevamo citata nel periodo, tra l'altro iniziato l'anno scorso, del lockdown, e anche qui ovviamente ci sarebbe da fare più di un minuto di silenzio, visto che un anno dopo stiamo ancora affrontando le restrizioni e tutti lo stravolgimento della nostra vita che appunto è iniziato esattamente il 21 febbraio del 2020, quindi ovviamente anche noi ci uniamo al suo ricordo. Dal punto di vista calcistico ovviamente non c'era modo migliore di ricordarlo. Adesso appunto, per continuare nel solco tracciato in questa settimana, in queste due settimane, due partite fondamentali, Genoa e Parma. Tra l'altro col Parma forse è stato uno degli apici massimi del facciamo le cose un po' a cazzo di cane, con De Vrij spostato a destra e alcune scelte abbastanza farraginose di campo e dei giocatori in campo. Adesso hai fatto quello step lì, devi andare oltre. Per l'extracampo ci sarà tempo, ma ora c'è una strada da portare a termine.
Beh, è chiaro, è stato iniziato un percorso e questo percorso sta avendo dei buoni risultati con un più 4 momentaneo sulla seconda. Bisogna proseguire e rendere il percorso il meno tortuoso possibile.
Assolutamente, quindi ovviamente come dicevamo un pensiero a Bellugi e alla sua famiglia. Noi ci risentiamo sempre qui, un rewatch, un episodio speciale, vedremo, in qualche modo non mancheremo di dire la nostra anche nelle prossime settimane, la corsa continua, grazie a tutti quelli che decidono di viverla con noi. Gian, buona serata nel vero termine, nel proprio termine della parola.
Nel vero senso della parola, sì, sarà una buona serata e magari avremo una regolarità migliore anche dal punto di vista della cadenza delle puntate dei rewatch, ma non potete... Siamo un orologio che va un po' così a caso, mettiamo.
Esatto, esatto.
Non potete pretendere nulla da noi.
Per citare un sommo poeta, fossi stato puntuale ci saremmo chiamati Zurigo, e invece no.
Chiudiamo la
grazie a tutti, alla prossima.
Ciao.